Ciao Fabio.
Ci ritroviamo, Roberto?
Ritroviamo, come vedi, io ho sempre uno sfondo confuso perché sono confuso. E cos'è che mi confonde, secondo te?
L'identità di genere ti confonde, non sei
Le
sicuro.
Z mi confondono. I Fedezan. No, no, no. Sono confuso.
Fidez Castro, che ha fatto il comizio.
Esatto.
Ai diseredati, il milionario che fa il comizio ai disoccupati e ai derelitti.
Beh, quello è abbastanza normale che succede sempre così, abbastanza è consuetudine. Perché tanto chi ha tempo? Poi, se fosse veramente un disoccupato, un proletario, non avrebbe tempo di fare i comizi e non avrebbe le risorse e probabilmente non lo seguirebbero neanche perché giustamente ai poveri piacciono poi i ricchi. Ma è giusto che sia così. Questo qui ha approfittato, ma a me non interessa tanto parlare di Fedez, insomma, ha approfittato dell'occasione, no? Con Rai che non riesce a dirgli: guarda, che è la nostra trasmissione, quindi no, non puoi usare per fare un comizio, per dire delle cose che invece sono le cose veramente interessanti di cui dovremmo parlare,
Ma
non di Fede, non di
io
Fedez.
sai, sul fatto che deve essere dato diritto di parola a uno che non sa niente, non ha mai studiato, è un coglione qualunque perché di quella materia non ha assolutamente idea, a me dà fastidio. Lo dico, cioè, è come se a me chiamassero con la scusa della libertà di parola a discutere la critica dell'opera o delle canzonette che canta lui o
No,
chiunque altro.
neanche ti invitassero a fare una trasmissione su un argomento di intrattenimento e tu improvvisamente cominciassi a parlare di opera di cui non sai nulla, accampando la libertà di espressione. E
Mi
quelli che ti
chiamano a fare
pagano
una
ti dicono:
lezione di
scusa.
economia o di finanza e io nel bel mezzo della cosa dico: guardate, tra l'altro a me sta sugli Zebedei quel cantante lì, penso che canti peggio di un cane. L'esecuzione della musica è una roba patetica, eccetera, eccetera.
E poi anche ti lamenti per la censura quando in realtà sei in diretta, quindi la diretta per definizione non è censura, perché puoi dire quello che vuoi.
No, ma è tutta questa cosa, cioè la RAI ormai è una cosa inqualificabile. Poi chiaramente queste sono diatribe tra sinistri perché l'interlocutrice era una di Veltroni, insomma, una che
Sì.
andava lì chiaramente dalla stessa parte politica, quindi si sono beccati i compagni, ecco.
Certo.
È colmo di ironia, Fedez è uno che in gioventù insomma, ha espresso giudizi, canzonette omofobe, eccetera, eccetera. Adesso si è rifatta la verginità grazie all'esposizione mediatica garantita dai sindacati, che poi non capisco perché la RAI deve trasmettere il concertone di un'organizzazione privata, come sono i sindacati. Allora, se ho l'associazione Pinco Palla e organizzo un concerto, la RAI me lo trasmette?
Non credo.
Non credi, eh?
No, non
Manco io.
credo. Ma
Perché
sì,
sto
no, neanch'io, certo.
privilegio dato a chi fa propaganda e usa il servizio pubblico per, diciamo così, scopi privati? Non ho mai capito.
Però è così. E in ogni caso il servizio pubblico non riesce neanche a imporre il suo palinsesto, che è anche ancora più patetico, insomma. Perché appunto, questo è quello che voleva, quindi la figura non è delle migliori. Ha preso molto perché è un personaggio noto, ma purtroppo il discorso non è andato al di là di Fedez e i suoi diritti a dire quello che vuole, che è la parte meno rilevante. Il discorso anche tra le persone che conosco non è andato su quello che è veramente importante, cioè questo decreto Zan, questo DDR Zan.
Zanna bianca,
Zan bianca.
il richiamo della foresta.
Ah sì, intanto il richiamo della foresta, sì, anche perché lì c'è la furbizia nel DDR Zan, che è che il primo firmatario non è lui, il primo firmatario è Speranza e la seconda firmataria era Boldrini.
Sì. La Boldrini
Però,
che quella
però, però.
che maltrattava, capito? La paladina
Certo.
delle donne che maltrattava le collaboratrici.
Vabbè, questo è abbastanza normale. Ma la cosa interessante è che non si chiama DDR Speranza, anche perché secondo me sanno benissimo che con la popolarità che in questo momento ha Speranza in Italia sarebbe stato dileggiato, no?
Sì.
Allora, il nome del decreto deriva dal terzo firmatario, che è questo senatore, deputato Zan della Lega, credo,
No,
no,
della
della Lega,
Lega, del PD.
non lo so.
Credo sia
No,
del PD. Onestamente, non mi sono posto il problema, ma mi sembra di capire che
e
sia
dovrebbe
o del
essere, ed è quello
PD
di cui parleremo
o
adesso, insomma.
sì, insomma, di liberi uguali, insomma, adesso posso
Sì,
fare.
esatto.
Non è che ci siano particolari differenze.
Parlava di cose che non conosceva, evidentemente.
No, la
E partiamo
cosa.
dall'articolo 4,
Ah,
dall'1.
io
L'1
no,
è interessante, il 4.
l'ho messo in condivisione sullo schermo per. È interessante la prima cosa, così questo articolo 1, perché definisce alcuni aspetti, proprio è di tipo, diciamo, pone i termini della questione. E dice per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico. Quindi, se uno è nato maschio, se uno è nato femmina, una è nata femmina, quello è il sesso, o anagrafico se ha cambiato sesso. Quindi, tra l'altro, oggi non devi neanche, diciamo, cambiarti gli attributi, basta, puoi cambiarti la carta d'identità, il sesso sulla carta d'identità, pur, che ne so, mantenendo il membro maschile, ti puoi dichiarare donna, che insomma quello
Infatti, il punto B dice
testuali.
proprio, infatti il punto B dice proprio questo. Là è abbastanza normale, sesso, hai cambiato sesso e anagraficamente ti dichiari del sesso diverso da quello di nascita, ormai è una cosa abbastanza
No,
acquisita.
questo praticamente è accettato. Poi qui cominciamo
Ma il B dice.
per genere, quindi il sesso e il genere cominciano a essere differenziati. Non esiste più il genere maschile o il genere femminile, esiste il sesso maschile e il sesso femminile, ma per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso. Per esempio, se io mi metto un costume da ballerina, se io mi metto un tutù, a quel punto io sono di genere femminile. No, non, cioè, vi lascio immaginare l'orrore che è una cosa, che una simile immagine
Sì.
può evocare, ma tanto per capirci, ok? Quindi, o che ne so, boh, io potrei vestirmi da monaca, ad esempio, da suora, e in quel caso io diventerei ipso facto di genere femminile, per quanto di sesso maschile, ok? Verrei considerato ai fini della legge Speranza Boldrini-Zan di genere femminile. Poi
Ma non solo, No, di pure, perché non c'è solo questo.
Vai avanti allora.
Non c'è solo questo, perché qui dice che anche contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso. Quindi tu potresti essere una persona che si sente donna, ma porti i baffi, fumi il sigaro e ti comporti, ti vesti da uomo, ti comporti da uomo, e però ti dichiari donna. E quindi le aspettative sociali, cioè almeno un comportamento femminile, il fatto di portare i tacchi, che ne so, che ti identificano come donna, non hai neanche bisogno di avere questo. È sufficiente che tu ti dichiari. E questo naturalmente è una cosa che ha un forte impatto, perché vedremo poi più avanti, tu, io sono obbligato a chiamarti, a darti del lei, a rivolgermi a te
Usare i
come a una
pronomi
donna,
femminili con
usare i
me,
pronomi femminili,
gli
anche se tu.
aggettivi femminili dovresti
Esatto.
dire a me che fumo il sigaro con la barba di 2 mesi, cara, sei molto bella oggi.
Esatto, oppure comunque cara, non, sì, cara, fumi bene il sigaro, insomma, vabbè, lasciamo stare.
Non facciamo
Non facciamo, esatto,
non
fermiamoci qui. E
va.
va bene. E questo naturalmente è una cosa vedremo più avanti cosa obbliga questa legge a fare, però ti obbliga ad avere un comportamento che nel tuo cervello fa conflitto con quello che tu sei, con l'aspettativa sociale connessa al tuo sesso, cioè che uno che fuma il sigaro, che ha la barba, i baffi e si veste da uomo è un uomo. Fosse anche una donna, io la chiamo uomo perché si comporta da uomo, se
No, ma vedi,
apparentemente è un uomo.
la sottile, il linguaggio orwelliano, le aspettative sociali. Cioè, se io considero uno con la barba che fuma il sigaro maschio, sono vittima, diciamo così, sono portatore di aspettative sociali, non di una sanità mentale come è stata concepita nei passati 10.000 anni dell'evoluzione, ma sarebbe un'aspettativa sociale, cioè è la società che mi porta a pensare che uno con la barba, i pelazzi sul petto e vestito in giacca e cravatta sia un uomo.
Già questa definizione fa capire che questa legge non è semplicemente una legge che punisce, sancisce dei reati, quindi delle cose che esistono indipendentemente dalla legge, ma o li descrive, li punisce, eccetera, ma crea il reato, cioè crea una semantica nuova nella quale comportarsi in un certo modo costituisce reato, quando non è mai stato. Cioè,
Crea un
chiamare
linguaggio
uomo un uomo non è mai
orwelliano,
stato un reato.
crea un linguaggio orwelliano a cui tutti devono sottostare sotto pena di sanzioni penali. Voi dite, ma sai, la figura se queste cose potranno mancare. Allora io vi invito a vedere quello che succede sui social,
Sì.
tipo Twitter, no? C'è gente che dice, mi chiamo, che ne so, John Smith, e specifica che il pronome con cui bisogna rivolgersi a John Smith è he or him, cioè che bisogna usare il pronome maschile, perché, diciamo così, non è detto che uno che si chiama John Smith debba essere per forza di genere maschile, per quanto di sesso maschile, utilizzando la denominazione la definizione di questo. Di questa legge Speranza Boldrin,
Boldrinizzare. Boldrinizzare.
e poi Arriviamo al punto C. Per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, di entrambi i sessi. E fin qui, quindi diciamo se tu sei eterosessuale, omosessuale, bisessuale o quant'altro, non lo so quanti sono questi possibili orientamenti sessuali per chi ha scritto la legge. Poi esiste non solo il genere, ma esiste anche l'identità di genere, da non confondere con il genere, no? Quindi l'identità di genere è l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione. E qua stiamo parlando di trans, quello che comunemente si vengono chiamati transessuali, i quali appunto possono essere ancora biologicamente maschi o donne, però fanno le cure ormonali, fanno le operazioni, quello che sia, e quindi manifestano di sé un genere che non corrisponde al sesso, ma così è opposto. E questo, ma per diciamo i primi due, le prime due definizioni sono di natura orwelliana, le seconde due, tutto sommato, sono chiare nella loro definizione, nei loro intenti.
Diciamo che qui siamo in pieno positivismo giuridico.
Sì, esatto. Ma adesso
la confusione del primo articolo, ti lascio subito, la confusione del primo articolo sembra fatta apposta per dare poi adito alle conseguenze che verranno dopo, di pure.
Certo, assolutamente. No, ma questo, perciò è bene capire in dettaglio il combinato disposto di queste quattro definizioni, perché poi vedremo le conseguenze di questa aberrazione. Vi dico che dietro questa roba c'è quella che si definisce l'ideologia gender. Io l'avevo sentita solo da Adinolfi, che è un bigotto clericale, e quindi lui si scaglia contro tutte queste robe qui. Io ci tengo a precisare che sono favorevole ai diritti degli omosessuali, sono favorevole al matrimonio tra omosessuali, tra chiunque, non ho alcuna preclusione, sono favorevole alle adozioni, l'ho scritto anche in tempi non sospetti sul mio blog che è ospitato dal Fatto Quotidiano. Sono favorevole anche all'utero in affitto, perché secondo me nella sfera privata lo Stato non deve entrare se non ci sono conseguenze gravi per estranei, per persone non coinvolte nella decisione. Questo lo dico per evitare.
Io sono contrario a tutte queste cose, ma è oggetto di un'altra trasmissione, volendo. No,
ma questo mi fa piacere, nel senso che come dire, partiamo da posizioni diverse, e quindi non è non è un punto che diciamo così ha a che vedere con le posizioni leghiste o di quei beceri di cui Fidesz Castro ha letto le frasi in televisione. Quindi diciamo, stiamo parlando proprio di tutt'altro.
Infatti il tema non è il contenuto di queste le opinioni in termini in materia di sesso, di organizzazione sociale, di matrimonio, eccetera, di omosessualità, ma è il tema è la libertà di espressione, di parola, di pensiero addirittura. Perché io sono contrario a queste cose, ma non all'espressione del pensiero.
Cioè, arriviamo perché questa ideologia gender, praticamente che dice, per spiegare un po' il sostrato culturale di queste quattro definizioni, è che ognuno nasce con una, come dire, con un imprinting neutro, ok? Quindi anche se sei maschio o donna e hai, diciamo così, il pene o la vagina, quello è irrilevante. Cioè, è un caso, una totale casualità. Poi quello che tu diventi, cioè se sei maschio o donna, cioè, dipende da una serie di circostanze, dipende dalla vita, dall'esperienza, dalle preferenze, eccetera, eccetera.
Dall'ambiente.
Ma diciamo, la natura femminile o maschile o mista o quello che sia, viene plasmata non dal sesso biologico, usando la definizione del decreto Speranza Boldrini-Zan, ma da quello che poi tu decidi di diventare, ti senti di diventare, ritieni che la tua personalità esprima. E questa è l'ideologia, diciamo così, la tesi che viene comunemente descritta gender. Ora, voi mi direte...
È molto coerente.
Sono quelle cose che tu senti, non lo so, nei film o in qualche romanzo di storia. No, signora, io, siccome lavoravo per una banca di New York, che ha sede a New York, mi sono dovuto smazzare un corso su questa roba. Cioè, tutta una mattinata a farmi un corso online in cui mi dicevano... allora John viene in ufficio con i jeans e la camicia e la barba, appunto, la barba lunga. Tu assumi che è maschio, donna o non sai? E la tua risposta deve essere non sai. E poi, insomma, c'è l'esame e tutta la. Capito? C'è tutto il... lo devi superare, se no il comune di New York, non mi ricordo se il comune o lo stato di New York, non ti permette di lavorare. Quindi c'è una... loro la chiamano sensibilizzazione a queste tematiche. Vedete un po' voi se è una sensibilizzazione o se è una specie di indottrinamento. Ma comunque, ammettiamo che tutto ciò non sia un indottrinamento, ma effettivamente... risponda alla sensibilità di persone che vogliono costruirsi un'entità di genere che a loro si confà. Mo, non ho capito bene poi però se questa identità è fluida, nel senso che tu un giorno ti puoi sentire donna e un giorno ti puoi sentire uomo.
Anche questo è un tema interessante, bisogna, a seconda delle lune. A seconda delle lune ti senti uomo, donna e costringi gli altri a seguire la tua luna. Se sei uno particolarmente lunatico diventa un inferno.
Sai, quello che, cioè, chi impedisce, come dire, il passaggio del confine tra generi nell'arco della giornata? O del mese o della settimana, quindi tu entri in ufficio che ti senti uomo, poi uno ti chiama col pronome maschile, tu dici no, guarda, io alle 10:30 mi sono sentito donna, e quindi se no, poi, mi stai offendendo, non sei sensibile alle mie alla mia identità, gente. Questo la prendiamo a ridere, ma e quindi poi l'articolo 2 sostanzialmente estende la legge Fiano, che era la legge che puniva atti con un sostrato, diciamo, con motivazioni razziali, e ci aggiunge appunto aggiunge come aggravanti il sesso, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o sulla disabilità. E vabbè. Allora, andiamo a vedere la cosa interessante.
L'articolo 4.
Sì, l'articolo 4. Quindi l'articolo 3 praticamente aggiunge, diciamo così, la discriminazione religiosa o azioni che hanno come target un orientamento religioso, ma aggiunge appunto l'orientamento sessuale, il genere, eccetera, eccetera. Ma ai fini, questo l'articolo 4, i proponenti della legge dicono, vedete, noi non puniamo la libera espressione di convincimenti o opinioni, che tra l'altro, per bontà loro, è nella Costituzione, c'è il diritto di parola, se quando forse bisogna ricordarla ai compagni, che è nella Costituzione, non è che è una concessione di Speranza e Boldrini. E, quindi non è che sono fatte salve, già mettere le mani avanti.
Ma serve per giustificare quello che viene dopo.
È indicativa della, di che cosa hanno in mente. Ma proseguiamo. Quindi sono fatte salve la libera espressione di convincimenti o d'opinioni, nonché le condotte legittime. Quali sarebbero le condotte legittime? Riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte. E poi però ci mette la zeppa, purché non idonea a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Allora, capite bene che questo linguaggio è estremamente vago, può significare qualsiasi cosa.
Non solo, ma quando tu dici le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee, e se la mia idea fosse contraria al pluralismo delle idee, per sono, dire, no?
No,
sarebbe sanzionabile.
Legittima,
ma sarebbe sanzionabile.
Sì,
ma se io fossi contrario al pluralismo delle idee, per esempio fossi un credente che crede che l'unica idea giusta sia quella della Chiesa, che non so, la mia, o quella del gruppo a cui appartengo, che per quanto discutibile, per quanto anche negativa, ma è comunque un'idea che ha una sua legittimità e che fa parte del libero convincimento delle persone finché non diventa costrizione per gli altri, ma questo articolo dice che tu non lo puoi avere perché le tue opinioni e le condotte devono essere riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte.
Sì, ma cioè, il pluralismo delle idee parla di... Allora, un cattolico chiaramente ritiene che l'omosessualità è un peccato. Questo è un fatto.
Deve.
Se è un credente non può che... Poi magari può condonare, può seguire Bergoglio che dice chi sono io per giudicare, ma di fatto, insomma, mi sembra che su questo punto non ci sia... Io, per me, non lo è, ripeto. Non importa la maniera più assoluta, ma per un cattolico è un peccato. Allora, se un prete dal pulpito dice ci sono coppie che vivono nel peccato, no? E il giorno dopo viene picchiato per strada. Viene picchiata per strada una coppia di omosessuali, donne o uomini che siano. Allora, questa opinione, la libera espressione di convincimenti, in questo caso religioso, hanno determinato il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti? Allora, la coppia che ha subito la violenza potrebbe denunciare il prete e dire: tu con la tua predica hai determinato il compimento, neanche il pericolo, il compimento in questo caso di atti discriminatori o violenti. Mo' dimostrami che non è vero. Vi faccio notare che qui non c'è neanche bisogno che ci sia un atto discriminatorio o violento, per esempio che un omosessuale o un trans venga licenziato, quello sarebbe un atto discriminatorio. Ok? Ma basta che ci sia il pericolo.
Che sia idonea a determinare il concreto pericolo.
Sì, il pericolo. Quindi qui siamo in un ambito talmente vago che qualsiasi cosa può essere sanzionata. Io ho il collega, che ne so, con la barba e il sigaro di cui prima, e erroneamente lo chiamo. Uso per rivolgermi a lui un pronome maschile e gli aggettivi maschili. Il giorno dopo quello viene licenziato. Quello dice: oh, tu hai determinato il compimento di un atto discriminatorio nei miei confronti. Perché? È perché non hai riconosciuto, perché con la tua pertinace insistenza a chiamarmi col pronome maschile mentre io mi sento donna, hai fatto sì che il datore di lavoro sia stato indotto a licenziarmi. Non so, o esco fuori per strada, qualcuno assale questo mio collega e lui dice: sì, perché c'è stato nei miei confronti un modo sbagliato di porsi, e quindi io ti denuncio. Boh, se il giudice archivia o magari ti rinvia a giudizio e il giudice ti assolve, è buon per te. Se no, faccio questa denuncia e vediamo come va a finire. Quindi il punto è che è una legge scritta talmente male che
Volutamente, secondo te.
dall'alito, penso che succede in pratica? L'esempio di io che parlo col collega rivolgendomi a lui con il pronome sbagliato dal suo punto di vista non è l'esempio importante, non è l'esempio calzante. L'esempio calzante è che sai quante associazioni di gay, transessuali, gruppi di pressione, lobby, eccetera, eccetera, potranno utilizzare questa legge per denunciare chi non gli sta simpatico, sostanzialmente.
Ah, certo.
Questo è il nocciolo della questione, dando un'amplissima, vaghissima connotazione al reato. Chiunque si potrà sentire in dovere di fare una denuncia e quindi di dare fastidio. La denuncia è sempre per il singolo denunciato, l'associazione non rischia niente. Al massimo i soldi degli associati che devono pagare gli avvocati.
Sì,
E
poi.
il sindaco e il singolo viene in qualche modo a trovarsi in una posizione debole.
Certo. Perché tu
Solo
dici
un
anche, magari
magistrato
anche viene
che fa
assolto.
le paturnie. E in Italia sai quanti ce ne stanno, ma comunque anche se non ci fossero magistrati con le paturnie, una faccenda del genere ci vogliono anni per risolversi, e tu per anni devi stare lì con i carichi pendenti, c'è un certificato penale da cui risultano carichi pendenti, non il certificato penale, il certificato dei carichi pendenti, chiedo scusa, ma insomma ci siamo capiti. E
con l'angoscia di una possibile condanna.
Devi andare a perdere tempo in tribunale, devi nominare l'avvocato
e pagarlo.
Quindi è una forma praticamente di intimidazione legalizzata. Dice, ma i gay molto spesso, gli omosessuali vengono aggrediti, fatti oggetto di minacce, di dileggio, di diffamazione, cioè, sì, esiste già la legge che tutela gli omosessuali, gli eterosessuali, i trans, i comunisti, i liberisti, quelli che sono pubblici peccatori per la Chiesa perché non sono sposati, tutela tutte le persone, tutti i cittadini, tutti gli individui su una base di eguaglianza. Quindi se io dico a uno sei un deficiente, lui è tutelato così come tutti gli altri, indipendentemente dal suo genere o dal suo orientamento sessuale. Quindi aggiungere questa aggravante non si capisce bene il perché, o meglio.
Si capisce benissimo.
Si capisce benissimo dal punto di vista logico, non ce n'è bisogno, perché le leggi che proteggono da atti di discriminazione o di violenza esistono, e molto spesso, soprattutto sui luoghi di lavoro, sono abbastanza, la protezione è abbastanza ferrea. E quindi l'idea che un linguaggio così vago possa trovare posto in una legge è una assoluta minaccia alle libertà personali, alla libera espressione, alla libertà di parola e a tutto il resto, e ai diritti civili. Ora, dici, ma che cosa proponi? Ma se proprio uno vuole mettere, vuole punire con un aggravante il reato commesso contro certe persone, certi soggetti, che possono essere trans, omosessuali o quello che sia, di carità, ma devono essere atti concreti, cioè appunto un qualcosa provato, okay? Che sia provata l'intenzione, così come si prova l'intenzione, che ne so, razziale, la motivazione razziale, che ci sia una motivazione contro uno specifico gruppo di persone, e allora, se proprio si sente questa esigenza, possiamo pure capire l'aggravante per un fatto specifico, ma che tu mi vieni a dire che se io non dico a quello vestito da uomo quanto sei bella cara, cioè, e questo diciamo così, solleva delle fattispecie penali, fattispecie di reato, insomma, sarebbe da ridere se non fosse, cioè, è roba che neanche Woody Allen si potrebbe inventare. Comunque, tant'è, questo è il grande, diciamo così, provvedimento legislativo che contro cui si è scagliato Fidesz Castro. E poi voglio dire che la gente che lui ha citato possa essere spregevole. Scusami? Roberto, ci sei?
Sì, è andato via per un attimo, scusami, c'è stato qualche defaillance di audio. Ti volevo chiedere una cosa alla fine, ma è scritto così secondo te intenzionalmente o è stato scritto così perché sono come al solito degli incapaci?
Secondo me è scritto intenzionalmente per, diciamo, avere una più ampia applicazione.
Quindi è scientifico questo modo di fare, voluto.
Non lo so.
Cioè, l'articolo 1D, dove si definisce in maniera veramente confusa e si potrebbe dire molto più chiaramente cosa significa, quando dice anche se non ha fatto il percorso, è evidente di cosa si sta parlando, e potrebbe essere scritto con un linguaggio più diretto, più chiaro. È scritto così probabilmente per rendere possibile qualunque interpretazione o comunque più interpretazioni possibili di quello che viene sanzionato, o comunque dare una definizione di ampia libertà di interpretazione al giudice. È fatto così perché, me l'hai già detto, io non riesco mai a capire se è fatto così perché sono degli incapaci e non sanno esprimere con chiarezza le cose in una materia che, tra l'altro, non può nemmeno essere chiara, o perché lo fanno perché, o se lo fanno perché sanno già che c'è un orientamento nella magistratura che li sostiene e che porterà a colpire inevitabilmente questo tipo di comportamenti.
Ma sai, tu più dai adito all'interpretazione del giudice, più il giudice fa la legge. Cioè, oggi in Italia la legge, l'applicazione della legge non la fa il Parlamento, la fanno i giudici. Perché? Perché le leggi sono scritte talmente male e con un linguaggio talmente vago che alla fine possono significare tutto e il contrario di tutto. E quindi quando c'è una situazione di tale incertezza, chi decide chi ha il potere di emettere le sentenze. Ma questo linguaggio qui è ben preciso, cioè è la traduzione letterale del linguaggio che trovi in questi testi dell'ideologia, o comunque come la vuoi chiamare, insomma, della teoria gender, e io li ho visti questo linguaggio, insomma, lo riconosco, è il linguaggio
che
con cui hanno fatto il corso per tutti gli impiegati di tutte le società di New York.
Questa è una cosa molto più potente negli Stati Uniti, questo tipo di condizionamento. È una cosa che sta arrivando da noi, ma un po' attenuato, un po' in ritardo, non so, magari diventerà potente anche qui. Ma negli Stati Uniti, un po' anche in Inghilterra, ma soprattutto negli Stati Uniti è un elemento di Stati Uniti, Canada, insomma il mondo anglosassone americano è potentemente influenzato.
Non ho questo sentore, cioè forse mi sbaglio.
Beh, nell'università sì.
Ah sì, vabbè, l'università ormai è diventato un ricettacolo per disturbati mentali, l'università, soprattutto per difficoltà, insomma, come sono. Delle istituzioni, chiamiamole istituzioni, sono il peggio dei veicoli di indottrinamento, questo è sicuro, ma non da oggi. Però no, poi questo anche in America non è generalizzabile. Quello che succede a New York o in California non è la stessa cosa che succede in South Dakota o nel Kansas.
Evidentemente, o in Texas.
Può darsi che poi, insomma, ci siano, chiamiamole un eufemismo, sensibilità diverse, ma l'America è un paese complesso, quindi quello che è vero è che c'è una sinistra che ha fatto della propaganda identitaria delle minoranze di qualsiasi tipo una propria bandiera. Perché? Ma perché non può andare a dire, sai, io voglio espropriarvi tutti i soldi, voglio nazionalizzare tutto, voglio che i vostri figli vadano solo alla scuola pubblica, che non possiate scegliervi il medico, che la sanità non può essere privata.
Diciamo che non lo fa direttamente, non lo fa così esplicitamente.
Non lo fa, diciamo, non mette questi punti come qualificanti del proprio programma e per ottenere consenso lancia delle parole d'ordine che possono aggregare minoranze o gruppi che sono o si sentono discriminati, e quindi con la politica identitaria, diciamo esacerbando i conflitti su base identitaria, cerca di raccogliere consenso tra quelli che sono di bassa cultura, di bassa capacità di comprendonio, e quindi opera questa forma di chiamiamola sbianchettamento del cervello attraverso
i seguaci di Fedez,
sì, la sollecitazione delle rivendicazioni, quindi più capito, si delimita la il potenziale nucleo di rivendicazioni, no? Più si ottiene udienza e attenzione da parte di questi gruppi, poi se li si aggrega, no? Con un'operazione politica ad ampio raggio, ti ritrovi Biden che ha fatto esattamente... parte anche Trump, ma Trump, diciamo così, l'ha fatto un po' distinto, mentre nel Partito Democratico è proprio una...
scientifica la cosa, ma certo.
Scientifica, ma è scientifica dagli anni 70.
Sì, degli anni, sì. Un po' alla volta. Adesso è arrivato a un livello che non è sostenibile, quindi probabilmente è già una farsa, però insomma è una farsa che sta influenzando potentemente la nostra vita. A me preoccupa molto questo preoccupa molto. Non è neanche tanto il decreto, la legge in sé, ma il consenso che viene creato intorno a questa legge, il fatto che un po' alla volta questo genere, queste creazioni di positivismo, di creatività giuridica, un po' alla volta porteranno a sempre più grandi restrizioni della libertà, anche di espressione, di pensiero.
Ma devi guardare anche al processo, perché questo tipo di propaganda evolve. Cioè, il decreto Speranza Boldrini Zan, che cosa fa? Rafforza, aggiunge delle categorie alla legge Fiano.
Sì.
Quindi, capito? Una volta rotto il argine, si è cominciato col razzismo, vabbè, il razzismo... Mo il genere. Domani potrebbe essere che non si può criticare un magistrato, oppure che non si può criticare un insegnante, oppure che non si può criticare il governo.
Certo.
Perché se qui invece di metterci il genere si mette, che ne so...
La professione, la carica.
O la carica, esatto. è che tu non puoi criticare il presidente della regione o il sindaco. Che cosa ci vuole? Un emendamento.
Sì, è questo.
Ed è il regime, capito? Come si... Ecco perché Mussolini in Italia non ha avuto bisogno di cambiare la Costituzione. Mussolini è stato un capo di Stato costituzionale che ha utilizzato la stessa Costituzione di Cavour, di Giolitti,
Beh, lui lo so,
di Crispi,
sì. L'ha svuotato del suo
non l'ha
significato.
svuotata,
Lo
non è che l'ha
statuto
svuotata.
Albertino è rimasto intatto, l'ha svuotato in tanti modi, però è rimasto quello.
Esatto.
Non ha fatto un colpo di Stato.
Esatto. L'articolo 4 è esattamente quel tipo di azione. Ti dice la libertà di parola. Sì, tu ce l'hai, però attento a come la usi. Perché se la usi in un modo che a me non piace, hai commesso un reato. E oggi, ripeto, si usa il razzismo, cioè tutte cose per attaccare i diritti, non è che si parte a dire non puoi dire nulla. Si dice,
Puoi
ci
dire
sono
quello che vuoi,
i problemi, c'è la
però.
pedofilia, c'è il terrorismo. C'è il virus, c'è l'epidemia, allora bisogna fare qualche cosa. Quindi si apre l'argine, si rompe l'argine e poi lì ci si fa passare di tutto. Questo è il vero pericolo.
Bisogna sempre, a queste cose bisogna sempre reagire. Pensando che la prima delle libertà è la libertà di parola e di espressione di qualunque idea, anche le più aberranti hanno il diritto di essere espresse. Anche perché è solo così che puoi qualificare un imbecille o una persona o malvagia o un imbecille in base a quello che esprime.
Sì, ma ripeto, se c'è una questione per cui dice chi ha la pelle nera non può avere accesso agli ospedali, allora, e non solo dici non può avere accesso, glielo impedisci.
Un momento, finché lo dico non sto impedendo niente, intanto. Poi
Un'idea
se lo dico.
aberrante, tutto quello che si vuole, però finché rimane confinata nell'espressione di una convinzione, per quanto aberrante, per quanto non condivisibile, la faccenda può essere, purtroppo, non è che può, a norma di Costituzione.
Al diritto di essere espresse.
Può essere espressa a norma di Costituzione, non per concezione o perché, insomma, esiste la libertà di parola. Poi, se tu compi atti che discriminano la persona in base a qualsiasi classificazione, di razza, religione, genere, orientamento sessuale, eccetera, eccetera, quello è un atteggiamento, è un'azione che viola il principio di uguaglianza, di nuovo garantito dalla Costituzione.
A parte che questo dovrebbe essere garantito, questo diritto, solo all'interno di certe organizzazioni, nel pubblico, in grandi organizzazioni, non certo in tutte le situazioni. Se io assumo una persona, devo anche poter scegliere e quindi discriminare, inevitabilmente.
Dovrebbe essere, diciamo così, la logica dovrebbe essere se a te serve, che ne so, un pizzaiolo, tu devi scegliere in base alle capacità del pizzaiolo di produrre, insomma, di fare una pizza migliore di qualcun altro, di quanto la faccia qualcun altro. Se tu scegli il il pizzaiolo in base al colore della pelle o all'identità di genere, o a, diciamo così, all'identità sessuale, per usare il, questo tipo di approccio, allora quello non dovrebbe essere permesso. Ma anche lì sei su un terreno molto scivoloso, perché che ne sai, cioè non è che il merito, la capacità, quanto buono la pizza è misurabile in termini oggettivi. Quindi se uno consciamente o inconsciamente poi discrimina, ma ci sono stati casi, per esempio Taormina,
sì, me lo ricordo, che lui disse che non
è stato condannato, che disse che lui non
io, voleva, nel suo studio non voleva degli omosessuali, dei gay.
Esatto, lui si è preso, è stato condannato. Ma c'è stato anche questo caso molto, è stata questa causa celebre in America, un'associazione di gay, insomma, associazione sessuale, è andata, o meglio, ha indotto i suoi aderenti, insomma, ha fatto in modo che eccetera, andassero a chiedere in una pasticceria
sì,
una torta nuziale per un matrimonio gay.
Sì, me lo ricordo.
E il pasticcere si è rifiutato, perché dice: io sono religioso, non mi ricordo che confessione fosse, non so se fosse cattolico o una delle tante confessioni protestanti. No, io non lo voglio fare perché questo per me non è un matrimonio. Lo hanno portato in tribunale.
Sì.
È andata alla Corte Suprema questa faccenda,
me lo ricordo,
e ha vinto il pasticcere, e quindi gli hanno rimandato un'altra volta a provocarlo, a fargli un'altra richiesta per farlo, capito, per punirlo di nuovo. E questa la deriva che potrebbe venisse a determinare. Ora, il pasticcere ha il diritto di rifiutarsi. Se è l'unico pasticcere in città, allora puoi pure dire, oppure se è un pasticcere che ha una licenza pubblica e quindi, diciamo così, deve fornire un servizio in base a quella licenza, possiamo pure capire.
certo.
Ma
Sì.
se ci stanno altre 50 pasticcerie in città e tu vuoi proprio da me la torta
Che io non ti
io
voglio fare.
non ti voglio fare, ne ho il diritto o
Anche perché tra un po' probabilmente sarà impossibile avere la torta con l'uomo e la donna, perché
potrebbe essere discriminatorio, tu metti, fai
potresti
un'affermazione.
offendere.
Offendi la sensibilità di ritenere che il matrimonio non debba essere. Però lì è facile, perché tu dici: no, ma guarda, questo le apparenze ti ingannano, perché quello che vedi con il cilindro e il tight, quella è la donna, quella invece che c'ha l'abito bianco è l'uomo. Quindi, capito? Sei tu che con i tuoi pregiudizi, no, non capisci il
Perché hai una visione, esatto.
messaggio che noi vogliamo mandare, che è un messaggio invece di liberazione gender.
Va bene.
Vabbè,
Con
Roberto.
questa battuta chiudiamo e salutiamo tutti. Se vi è interessato, metteteci dei like e alla prossima.
Alla prossima, voglio dire a chi mi ha chiesto che cos'è questo quadro alle mie spalle, un quadro di Antonio Agresti. Io ogni tanto metto delle opere alle spalle, un po' per fare così, per aiutare quelli che stanno soffrendo abbastanza da questa pandemia, perché poveretti, anche le gallerie d'arte, insomma, il mercato dell'arte sta soffrendo quanto, se non di più, dei ristoranti, delle palestre, e degli artigiani, quindi così.
Eh sì, perché le gallerie, le mostre, adesso stai riaprendo le mostre, quindi forse anche le gallerie d'arte, però hanno sofferto molto sicuramente.
E quindi è il mio modo un po' per mostrare la sensibilità verso chi è stato sfortunato. Ti saluto.
A presto. Ciao. Ciao.